ma cosa facciamo prima? Sigla! Now on air, Vital Weekly. Ciao anche a Ivan! Sì, l'ho mutato Ivan, grazie. Nintendo Switch Online, 3 giochi di Mario in arrivo a brevissimo, vediamo quale è la data. Qua io vi risparmio la notizia, anche il Wii di questa settimana sarà mezzo corto, cioè non sta succedendo mediamente un cazzo queste settimane. Luigi's Mansion 2 HD, 27 giugno. Paper Mario, il portale millenario. Se non l'avete mai giocato, giocatevelo, pezzo di fango, è bellissimo. A me sono piaciuti molto quelli con gli adesivi, però questo è un super bello. 23 maggio, Super Mario Bros. Il film 2, lo vediamo il 3 aprile 2026, quindi esattamente tra 2 anni, se ci arrivate voi. Abbiamo il primo trailer di oggi che è Reigns Beyond coming soon to Nintendo Switch e PC. Questo mi sa che era uscito per Netflix, però, vero? È quello delle carte. Ciao Splash! Ci ho giocato un po' al primo Reigns. Era super interessante, molto piacevole. Ciao Zoar! Trailer in cui non si vede un cazzo, ovviamente. Ma no, secondo me quello buono è il primo, che aveva delle super idee, il resto è quella roba là, proviamo a farla dappertutto. Ciao Caffellatte! Mannaggia, ho perso un'occasione per dirti ciao Vincenzino e beccami il primo vaffanculo della sera. Sì, non lo fai, dai, non provare a nervosirmi per divertimento. È una cosa che mi dà ancora più fastidio del Vincenzino. Il gioco di provare a farmi incazzare mi dà fastidio. Ci vediamo adesso l'official trailer di Fallout, il nuovo. Perché sennò devo stare attento a dirvi le cose e mi rompe il cazzo. Questo lo vediamo insieme a voi che non l'ho visto. Il regista ha detto che è impossibile accontentare i fan. Metto i sottotitoli se ci sono. Solo in inglese. Ciao Stone. Esteticamente è piuttosto vedere, il tono non mi convince. Tanto sto 21, il migliore di voi si è abbonato per 66 mesi, però continua a non darmi i soldi che mi deve dare e in più devi controllare sempre dentro casa quello che tocca, quello non tocca. Va bene l'abbonamento, grazie sto, mi fa piacere però. Rubare proprio no. Ma è una produzione con tanti 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 soldi o no? Ma scioccato, scocciato. Ah, sì, ma a tratti c'è una bella fotografia, secondo me. Poi quando vedi da vicino sembra una roba con meno soldi. Quindi protagonista femminile proprio. Ah scusate, questo posso toglierlo. Facciamo così, così. Cattivo Ivan, cattivo Ivan. Very, very large bucket of drugs. Ah, adesso esce, cazzo, 11 aprile. Dove? Look out at this wasteland. Dove lo vediamo in Italia? Lei mi piace parecchio. Vediamo cosa hanno fatto. Oh, il mondo è bello. Amazon, perfetto. Amazon l'ha indovinata una serie, qualche film l'ha indovinato, serie super famose non mi pare che gli siano riuscite clamorosamente. Ci abbiamo speso i miliardi per il Signore degli Anelli e non è andato. Robe più P, The Boys. Anche Invincible, forse. Un po' troppo spostato sulla camera, ma potrebbe essere il trailer. Li fanno tutti così, sì, potrebbe essere. Famose no, ma belle ne ha. Boys, Hunters, non so quale sia. Boys, la prima mi è piaciuta un casino, ma... Va bene, sono super curioso, sì, la proverò e la vedrete nella video di Vito. Prima recensione di oggi, contra Operation Galuga, Metacritic. Questa non ci ho avuto il coraggio di andarmelo a far dare la chiave. Non avrei potuto sopravvivere al rifiuto di un cazzo di contra orribile come questo. Infatti, no, però si prende un 71, semi onesto. Basato su 15 critiche. Andiamo a vedere se ci abbiamo italiani. Hardcore, Push, Game, Aragorn, Play Start, Atomics, Man Station, Video Champ, Just Vix, Game of Bar, IGN, Manda, Disma, Svra, Six Axis. Questa versione non ne abbiamo. Xbox si prende 81 di più, perché c'è la fame su Xbox. PC. The Game Machine, grandi, a cura di Emanuele Feronato. In che, intanto vediamo il voto, 8.3. In che modo contra Operation Galuga potrebbe deludere i fan della serie? Nessuno. Come potrebbe invece avvicinare nuovi giocatori che non conoscono l'arcade? Con un'azione adrenalinica a lungo livelli impegnativi in cui farsi largo con un arsenale devastante, avanzando un metro dopo l'altro fino alla sfida con i boss. Siamo di fronte a un run and gun platformer nudo e crudo in cui pochi contenuti extra sono un vero valore aggiunto e non una formalità, perché al giorno d'oggi tutti li devono avere. Queste sono le migliori avventure di Bill e Lance, e anche i due nuovi personaggi sono molto carismatici. Volete solamente sparare come pazzi? Lo amerete. Attenzione, super entusiasmo. Così su due via ti consiglio Andon e la ferrovia sotterranea. Però non è qua che mi devi consigliare cose, tu lo sai, Splash. Prospettava malissimo, pensavo peggio. IGN Italia, tutti la versione PC in Italia. Il contra più anomalo e bello esteticamente per me rimane Ark Ops Uprising per PS3. Non me lo ricordo troppissimo. Questo mi sembrava proprio bruttino esteticamente. Sai che dobbiamo abituarci a questa estetica. Ciao Scasi. Verdetto, voto 7,5. Un onesto nuovo episodio di Contra che propone un gameplay collaudato e sempre gradevole. Un buon tasso di varietà, molti contenuti e un tasso di sfida personalizzabile. Per contro, una resa audiovisiva deludente può limitare l'appeal, ma si tratta di aspetti che fortunatamente passano in secondo piano per quello che a tutti gli effetti il migliore episodio di Contra dai tempi di Hard Corps Uprising per Xbox 360 e PS3. Vedi? Super DB. Peccato per i soli 8 livelli, ma i patiti del genere sapranno probabilmente spremerli a dovere. Vedimi, però se li rimpicciolisci i giochi si lamentano tutti. Non li vogliono più piccoli, porco zio. Ora ci andiamo a vedere un trailer d'annuncio di Top Skin 2K25. È il trailer d'annuncio della data, immagino. Ah, voi vedete piccolo, se no mi devo rompere troppo le palle. Speriamo bene, c'ho una voglia di questo, eh. Sinema ha perso stanotte. Vabbè, ti crei il tuo giocatore, ci mancherebbe. No. Non lo so se esce anche su Switch, gli piace, ma non è la versione Switch. Ciao Retro! Però per me è accettabile, graficamente. Mi sta benissimo. Sono pronto ad accettare che su alcune cose vadano un po' meno top. Questo esce, scusate? Io ce l'ho segnato nei giochi in uscita, ma non me la ricordo più. 26 aprile, scusate. Eccolo qua. Poi ci vediamo il trailer con la data ufficiale di rilascio di Children of the Sun. Gioco che la demo era proprio figa. Non so se c'ho voglia di giocarne un gioco intero, ma la demo era bellissima, porca troia. Avevo un bel puzzle game. Visto gli ultimi 10 anni di giochi di tennis, se è bello il gameplay, va bene anche la grafica della PS1. Mi piace sposare questa teoria. Devo dire che PS1 forse avrei fatto fatica. Questo secondo me è un doppia, cioè grafica Banishers. Non hai l'impatto bruttissima, ma poi lo vedi che non è il top. Questo esce bello, ragazzi, eh. Un po' malato, un po' disturbante. Se non diventano i livelli super eccessivi come difficoltà, secondo me è figo. Estetica, ad esempio, mi piace un sacco. Un po' Hotline 3D. Beh, no, il gioco fa proprio tutt'altro, eh. Il gioco fa proprio tipo il puzzle game. Devi muoverti con un tragitto in testa. È un po' particolare, però ti consiglio la demo perché è figa. Ci vediamo anche l'annuncio ufficiale di Formula 1 Manager 2024, che è sempre di frontiere. Magari l'ha tradotto Antonio. L'anno scorso l'aveva tradotto Antonio. Sì, l'acido ce l'ha super. Di Hotline Miami. Questo prima o poi lo voglio provare uno, cazzo, che costano 1 miliardo. Ma non c'è data, c'è solo l'annuncio? Va bene. Giant Skull School o Skull? Skull Skull è il nuovo studio di Stig Asmussen, director di Star Wars Jedi. A cosa lavorano? Ne ho un po' parlato in questi giorni perché il tizio se n'è andato da uno studio di bla, che probabilmente si è rotto il cazzo. E cosa vai a creare? Uno studio gigante di AAA, eccetera, eccetera. Stig Asmussen, director di Star Wars Jedi, ha svelato il suo nuovo studio di sviluppo AAA, Giant School. Vediamo a cosa stanno lavorando al momento. Di Respawn Interactive presso Electronic Arts, svelato la fondazione di Giant, una nuova visione dedicata alla creazione di giochi d'azione e d'avventura. Giant School, no, voglio il comunicato. Per noi sarebbe un po' folle cercare di realizzare qualcosa con cui non abbiamo esperienza o in cui non siamo veramente bravi, spiega Asmussen. Ma sono anche grato di poter lavorare sui tipi di giochi che mi piacciono. Non vogliamo provare a fare qualcosa con cui non ci sentiamo a nostro agio, siamo focalizzati sul giocatore singolo. Detto questo, siamo agli inizi, siamo sempre alla ricerca di opportunità per coinvolgere i giocatori in modi diversi, quindi se c'è qualcosa che può migliorare l'esperienza e non rappresenta una sfida per la nostra capacità di esecuzione, siamo molto aperti al riguardo, ma io faccio giochi per giocare singolo, è questo che mi entusiasma e voglio continuare a farlo, il giocatore immagino. Però c'era proprio in quello che vogliamo fare, che faceva un po' ridere. Ma non si capisce. Non è qua. Forse erano questi altri. È un nuovo team che è stato creato da un gruppo di ex Naughty Dog e id Software. Si stanno occupando di un nuovo gioco sparatutto. Vediamo i primi dettagli. Si tratta di un team indipendente AAA che si impegna a inaugurare una nuova ondata di sviluppo incentrata sulla creazione di giochi di alta qualità, significativi e piacevoli da giocare. Che vuol dire un cazzo. Iva, non so cosa ti riferisci la domanda. Zoar, comunque, secondo me Banisher è un prodotto magnifico, pure tecnicamente ottimo. No, è buono, no, ottimo. Poi è chiaro che un gioco che sarà costato manco 50 milioni non può essere God of War, ma per me è comunque magnifico. È molto bello, a tratti c'ha il manico artistico. Nel complesso ve ne parlerò, l'ho finito stasera. Anche un po' troppo ripetitivo, secondo me. Poi magari il combattimento non mi esprimo perché io non ho sbloccato le secondarie, quindi i poteri di lei, cioè come l'ho giocato io è stato molto limitato. Però è veramente tutto fatto bene, sono d'accordo. Cioè, è incredibile, secondo me. Sbaglia pochissimo, è pulito. Oggi uno su Twitter. Oggi ho messo il voto, gli ho dato 7. Ho scritto la recensione su Twitter. La prima risposta è stata perché. Aspetta, ve la leggo. 7, non 4, gioco de merda. ve lo faccio vedere. Banisher Ghost of Innocence 7, senza usare, con competenza, ma mi sono goduto solo la storia, perché io il combattimento lasciando, poi ho dovuto abbassare i livelli di difficoltà, ma anche annoiato, non l'ho trovato mai super divertente, non me lo sono manco studiato. Andrea, che è uno che mi segue da tanto, dai Vito, mi maltratti così un doppia, così ben eseguito, divertente e ben scritto? Maltratti, gli ho dato 7! Il combattimento è buono, dice Zora. Ma tu, Zora, sei quello che ha difeso il combattimento di Final Fantasy XVI, quindi sei nella casella persone da non ascoltare. Con tutto il rispetto, non vai ascoltato. L'Amasoft, The Jeff Minter Story, è uscito alle recensioni. Il combat 16 è top addirittura. Andate a cagare. Allora, l'hai comprato, Iaci? Io penso di prenderli, sia questo che Karateka, prima o poi. Qui gli danno solo 72. Multiplayer. Voto più alto con 85, a cura di Simone Tagliaferri. Quanto detto per i documentari videoludici precedenti di Digital Eclipse vale anche per l'Amasoft del Jeff Minter Story. Ci troviamo di fronte al modo migliore che sia stato trovato per presentare la storia dei videogiochi e attualizzarla. In questo caso poi, visto il personaggio, l'opera è particolarmente ricca di aneddoti e contenuti interessanti, oltre che di giochi che hanno fatto epoca. Quindi, se vi interessa l'argomento e volete conoscere un grande sviluppatore e un pezzo di quell'epoca, ora sapete da dove partire. No, non ancora. Jeff Minter da prendere subito, anche Karateka. Domanda Jedi se li hai presi. C'è l'adattamento italiano o è tutto inglese? Perché in italiano sai che li prendo subito adesso. Mi pare proprio una puntata di Kenobisbotch interattiva, per come l'hanno pensato quello di Jeff Minter. In italiano? Stasera li compro. Vaffanculo, diamo sviluppo. C'è Karateka e sconto. No, non ti farò riparlare del combattimento di Final Fantasy XVI. Basta, dai, ha rotto il cazzo, dai. Ok, ho capito, basta. Dai. Non ne volevo parlare, volevo fare solo una contro-gag. Recensione di The Game Machine, anche di Jeff Minter, a cura di Paolo Besser. Benché pochi titoli della raccolta possano onestamente divertire ancora oggi, nel frattempo ci siamo abituati a ben altro. Andare alla riscoperta dei giochi lanosi di Jeff Minter è stato un viaggio spassoso e molto molto intrigante. Alla nostalgia si aggiunge la possibilità di conoscere particolari del tutto inediti dello sviluppo, e questa raccolta, molto ben realizzata per quantità e qualità del materiale proposto, ha un indiscutibile valore storico. Un viaggio che si ripercorre volentieri leggendo, ascoltando e giocando, soprattutto giocando. Intanto, Obliterato, sei abbonato per 6 mesi, grazie mille. Paolo Besil ancora scrive, quanti anni ha? Non sai che non lo conosco? Però che Machine c'ha un po' di gente su quegli anni. Ci sta, rivista storia. PlayStation Plus Extra Premium, le novità a marzo arrivano NBA 2K24, che trovate sul Pass Xbox, Resident Evil 3 Remake e tanti altri giochi. Allora, devo dire che loro stanno facendo i giochi quelli due mensili un po' il solito. Il pass, il loro pass con non i giochi al day one è interessante comunque. Cioè, ci sta sta roba, diventa un pass alternativo buono. Deve essere una cinquantina. Vediamo un po', PlayStation Plus Extra, NBA 2K, Marvel's Midnight Sun, che hanno preso una botta a sti poracci. Sono quelli di Xbox.com. Resident Evil 3 Remake, Lego DC Super Villains, Misty Pillars, Brawl 3, che è uscito di recente, ma pare che era uscito malissimo, non so se l'hanno aggiustato. Super Nettune RPG e Dragon Ball Z Kakarot. Nel Premium, non mi ricordo cosa sia il Premium. Cos'è il Premium? Cioè l'extra e il pass. Il premium è quello dei due giochi al mese. Però sono 1000. Jak and Daxter The Lost Frontier, Cool Borders, God Eater Burst, Phoenix Wright e Saturn Trilogy. Carina anche questo. JoJo Bizarre Adventure. Ricordatemi cos'è il premium e l'extra velocemente, se ce la fate. Il tier con lo streaming e i giochi vecchi, quindi il top. Ma non c'aveva la roba in più? Non era solo la roba retro gaming? Secondo me sono giocabili pure oggi nella loro basicità, che me li fece sottovalutare a tempo riconsiderare il retro gaming. No, adesso me li vado a comprare. Adesso andiamo a vedere anche quanto costano. No, non ci andiamo. Non possiamo andare adesso. Ci vado dopo io e me li compro, vaffanculo. Allora, questa qua. No, questa è un po'. Adesso ho messo un paio di cose. Siccome il video Wiggly era tranquillo oggi, ho messo un paio di cose da video Yuvara commenta, che comunque ce le ha le notizie. Quindi, qui ci andiamo a vedere. Questa è più da video Wiggly, quella dopo è proprio da video Yuvara commenta. La classifica dei migliori 100 giochi retro secondo Retro Gaming. La rivista. Andiamo al contrario da 20. Top 20, Tomb Raider, Shenmue 2, Hot Run, Metal Gear Solid, Super Mario Kart, Half-Life, GoldenEye 007, Sonic. Però mazza, che palle sto GoldenEye, quanto amore ci avete? Sonic, Space Invaders, Zelda Link to the Past, Super Mario World, Shenmue. Ah, Shenmue è 1 e 2 nei top 20. Super Mario Bros, Elite, Pac-Man, Zelda Ocarina of Time, Street Fighter 2, The World Warrior, Super Mario 64, Doom, primo in classifica, Tetris. Classifica molto particolare. Vito, puoi controllare se il premio mi include il like a Dragon Gate? Come faccio, Sal? Non so farlo per me. Grazie, ragazzi, grazie. GoldenEye sopra Half-Life. Classifica un po' particolare, non condivido moltissimo. Però ci sta, ognuno la vede a cazzo di modo suo. Condivido il Tetris. Tetris per me, se prendo un gioco che devo dire qual è il gioco più bello, più universale, ci sta sempre il Tetris Game Boy per me. Non c'è, grazie a Fiere Nero che ha risposto al nostro amico Sal. Manca Track to Yomi, minchia. Quelle sono proprio le follie da Game Pass, comunque, l'amore per il Game Pass. L'articolo che è da commenta sono le abitudini inutili dei videogiocatori che diventano delle ossessioni, scritto dal multiplayer.it, la persona non me lo ricordo, ma adesso andiamo a vedere Nicola Armondi, perché era proprio figo, c'erano delle robe super divertenti. Noi videogiocatori siamo un gruppo eterogeneo, ma abbiamo tutti quanti una serie di abitudini inutili che alle volte diventano quasi delle ossessioni. Alzo la mano. Tipo, a un certo punto, Banisher l'ho messo in modalità storia le ultime 2 ore. Continuavo a raccogliere roba che non mi serviva. L'inventario perfetto. In alcuni videogiochi il protagonista dispone di un inventario che non si organizza da solo e che ha un numero massimo di spazi a disposizione. Vabbè, ogni bravo giocatore fa in modo che gli spazi siano utilizzati in modo efficiente, ma molti non si fermano a questo e sentono il bisogno di organizzare gli oggetti in maniera tale che elementi simili siano vicino e possibilmente siano ordinati in modo visivamente piacevole. Voglio, ognuno deve mettere in chat se ha l'ossessione, voglio saperlo. Io questa non ce l'ho. Anzi, l'idea di organizzare mi annoia anche molto nei menu. Conservare roba fino al punto di non usare ormai, quella è assolutamente mio. Io la vivo malissimo la roba degli inventari. Togliere le spunte sulle cose non consultate. Ok, quella già la sopporto di più. Io clicco sempre X per saltare dialoghi e robe anche se non si possono saltare. Ricaricare dopo ogni raffica di fuoco. Questa non c'è bisogno della spiegazione. Per me questa 100%. Questa, se i giochi diventano un po' realistici, cioè che quando ricarichi butti le munizioni, è finita per me, è un disastro. Sto sempre a ricaricare io, come un imbecille. Magari davanti anche ai nemici, eh. Organizzare no, ma conservare decisamente sì, anche se negli ultimi tempi sto migliorando. No, io sulla conservazione è proprio terribile. Muoversi nel modo più efficiente. Giocare è bello, giocare di più e più velocemente è ancora più bello per tanti. Per ottimizzare le sessioni di gioco è fondamentale ridurre i tempi morti e questo spesso sono quelli dedicati agli spostamenti. I giocatori cercano quindi di sfruttare tutto quello che hanno a disposizione per muoversi più velocemente possibile, ad esempio facendo saltare il personaggio. Ah, ok, capito adesso. Cioè, quando ti muovi correndo per saltare quei 2 secondi. Sì, mi capita di farlo, di fare il saltino così guadagno 3 secondi e di fare la corsa magari provando a girare l'angolo velocemente per non prendere lo spigolo. Però questa non la definirei un'ossessione, però mi capita di farlo un sacco, sì. Resident Evil 2 finito con infinite polveri da sparo. Madonna, il Fiere Nero, quanto mi rovino i giochi io. Ciao Redivivo. Ho finito Breath of the Wild con 999 mele, Yashi. Oh signore Dio, cazzo. Tra l'altro le mele ci facevi delle robe fantastiche. Bella anche questa del movimento, mi piace questo articolo, è simpatico. Salvare e poi salvare e poi salvare. Ho salvato? Ok, non capita spessissimo. E sui salvataggi sono un anti-ossessivo, perché io salvo sempre sullo stesso. Non mille salvataggi, perché ho paura poi di mischiarli. Il doppio salvataggio di conferma può capitare, però è esattamente come tornare alla macchina per vedere se ho chiuso, però. Questa cosa mi capita. Se c'ho... No, ma questo non si tratta di salvare, si tratta di salvare con la riconferma. Se c'ho F5, sono tossico dei salvataggi, ovviamente. Tutti i trofei, costi quel che costi. Questa è di Walone. In ogni caso non importa, perché per alcuni è semplicemente fondamentale avere un bel 100% nella lista dei trofei. Questa per me è di una roba che ti rovina la vita proprio. L'idea di base dell'obiettivo era figo, cioè ti fa scoprire il videogioco dandoti uno scopo anche quando uno scopo non c'è. Per esempio io, titoli di coda mollo tutto. Come sono diventati oggi, come l'ha affrontati la gente in un mercato che di videogiochi ne avrebbe 1 miliardo, perdi solo tempo e ti rovini la vita. Cioè faresti gli stessi obiettivi provando 1000 giochi. Mentre la gente si legge le liste prima... E c'è il salvataggio che t'avverte che è il momento di non ritorno, così la gente non rompe il cazzo e non devono fare i 2 salvataggi. Allora mi... Cioè, sta roba per me è proprio la non vivere il videogioco. Io li ho amati, però comunque avevo una mia etica. Cioè, io li amavo tantissimo. All'inizio per me è stato di grande amore. Però io il gioco all'inizio me lo giocavo. Arrivavo ai titoli di coda, poi mi andavo a leggere gli obiettivi. Se c'era della roba non sbloccata che mi piaceva, me la facevo. Non è quello che fanno le persone mediamente amanti degli obiettivi. Cioè, una roba veramente insopportabile. Non usare gli oggetti importanti. Qua abbiamo tenere la roba in inventario. Abbiamo l'inventario pieno di oggetti, ma non li usiamo. Perché? Perché potrebbero essere più di dopo, non si sa mai. Quella lunga lista di edizioni in grado di curare completamente il personaggio sarà con noi fino ai titoli code anche dopo aver sconfitto i boss che vi più protetti. Allora, questo è il dramma del vivere l'inventario malamente. Sì, cazzo, per me è terribile. Odio anche quando devo comprare un'arma, spendere i soldi. Sì, però i soldi me li tengo perché magari mi servono dopo per qualcosa di più utile, quindi non compro niente. Cioè, per me sta roba è proprio brutta. Io la vivo proprio male, non capisco che sia bello, però la vivo male, mi rovina il piacere di videogiocare, perché non sto lì a godermi il divertimento perché magari no, ma ho sbagliato arma. Cioè, male per me. A una certa diventa un lavoro giocare così, invece i giochi vanno goduti. Ma magari si divertono, non voglio criticare chi lo fa di vivo, perché loro comunque hanno del piacere nel fare quello, amen. Però a me non piace proprio, cioè da esterno per me quella roba è proprio brutta. Questa cosa è tipico dei JRPG. No, ovunque ci siano le scelte. Se prendi God of War oggi c'è un sacco anche di quello. Ho fatto così con Yakuza Like a Dragon, dopo la fine della storia l'ho platinato con gli obiettivi rimasti. Ah, ok, ci sta, so, mi piace. Io sto malissimo, io non lo farei nemmeno, però ci sta, se c'è roba che ti piace, lo fai. Quello che hai fatto tu è già fare tutto perché devo avere il platino, che per me è comunque una roba che non ci sta. Se invece ti vai a scegliere la roba che ti piace, è figo. Io sto malissimo con gli inventari, letteralmente faccio il rigattiere con i miliardi in casa, il contrario nella vita vera, esatto. Lo sono molto di più nei videogiochi che nella vita vera. Comunque sono tutti sintomi di ansia, te lo dice uno che soffre di ansia, pur essendo profondamente migliorato nei anni. Non lo so, Zoara, guarda, ti dirò sì e no, sai, perché l'ansia ce l'ho, però non ce l'ho su ste cazzate, cioè, era una roba che per esempio avevo da ragazzino quando l'ansia non ce l'avevo. Secondo me è proprio frutto dei come, quando ho cominciato a videogiocare io, diciamo seriamente, PS1, mi sono approcciato a certi generi che non avevano un trascorso e quindi faticavo poi ad arrivare fine dei giochi perché magari il medikit me lo sprecavo. E infatti c'ho un Final Fantasy e Silent Hill fermi al boss finale. Cioè, sta roba mi è capitata e quello mi ha portato nei videogiochi ad essere più attento. Più diventi attento, più diventi bravo a trovare il modo per non sprecare risorse e finisci così. No, è che è stato il mio primo platino del gioco. Mi era piaciuto tanto da portarmi a fare la tirata di tutti i capitoli. Ci sta principali. Poi ho platinato Control per caso, invece, completando la lista senza consultarla. Grande. Abbiamo finito. Cazzo, bell'articolo però. Mi è piaciuto. Era divertente e ce l'aveva preso. C'erano cose veramente carine. MotoGP 24. Il trailer d'annuncio. Chi lo fa ancora questo? Milestone? O no? Questo ne ho giocato uno per gli obiettivi un sacco. Un'estate ho passato. L'ho passato a giocare un MotoGP per gli obiettivi, per esempio. La fase di grande amore. Bello graficamente. Oh. Quando sai che la realtà ha regole, ma le regole sono meant to be broken. Ma questo è in game, oh. Porca troia. Loro quando sono passati a Real hanno cominciato anche a essere molto top, eh. Ciao Perceptron. 24 febbraio? Ma è uscito? Ah no, 2 maggio. Ok. 2 maggio. Outcast, a New Beginning, Metacritic. Allora, qua devo proprio ammettervi, ragazzi, che sto gioco è uscito. L'ho visto anche un po' giocare da influencer vari. Oh, ma porco zio, io non ne so niente. Cioè, non mi viene neanche in mente di che cazzo sia. Voto 70 di media. IGN USA. Multiplayer. Di Simone Tagliaferri ancora. Che gli ha dato 70. Outcast a New Beginning è un gioco pieno di alti e bassi. Da una parte la libertà di movimento concessa dal jetpack e la velocità con cui si corre da una parte all'altra di Adelpha è emozionante e in qualche modo rinfrescante. Lì dove in molti open world anche i muretti vanno scalati con animazioni dedicate per farci perdere un po' di tempo e aumentare la conta delle ore. Dall'altra l'inevitabile fardello della ripetitività di alcune delle attività proposte frena un po' l'esperienza. Appesantito oltretutto da sistemi funzionali ma per niente brillanti come quello di combattimento e una storia complessivamente blanda. La sostanza è che se vi piace un approccio alla Breath of the Wild, ossia incentrato sulla libertà di movimento, allora Outcast a New Beginning potrebbe piacervi davvero molto, nonostante tutti i difetti elencati. Se invece siete tra quelli che preferiscono altri tipi di gameplay, potreste ritrovarvi con un titolo a corto di ossigeno dopo poche ore. Non me l'hai proprio venduto, eh. Outcast non era roba del passato. Remake, reboot di un gioco che era avanti coi tempi, dice Obliterator. Addirittura. Non mi ricordo neanche l'originale. Il gioco è ispirato al famoso blog di videogiochi e cinema. Esattamente. È esattamente lui. Every Eye. Che gli dà a cura di Lorenzo Mango. Sei e mezzo. Intanto i termosifoni ci stanno facendo un altro raid. Grazie mille, carissimi. Con 358 eventi. Vi devo ringraziare in qualche modo, cazzo. Mi state facendo un casino. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Outcast a New Beginning offre delle ambientazioni aliene, alle volte interessanti. Gli sfondi di una storia tutto sommato godibile. Di là diceva che era orribile, però, eh. Seppur priva di picchi d'eccellenza. Agli inciampi di natura tecnica, il gioco affianca a cutscene, un doppiaggio non sempre all'altezza. Incarichi ripetitivi e in generale molto semplici nella struttura, come pure degli scontri che perdono di mordente a causa dei limiti dell'IA che muove i nostri avversari. Inoltre, la progressione vive di ritmi flemmatici che mal si sposano con le divertenti possibilità esplorative offerte dall'uso del jetpack. In altre parole, questa nuova avventura di Cutter's Lade avrebbe potuto fare di più. Non me l'hanno venduto assolutamente. Remake sorprendente e originale fu abbastanza un flop, se ricordo bene. Ma quindi se io adesso cerco su Metacritic un altro Outcast, lo trovo? Cerco Outcast. Vediamo se è un flop di critica. Perché questo è New Beginning. Trovo dei film, secondo me. State vedendo voi, no? Cinemax, no, non c'è. Dovreste... Me la trovate voi se la trovate un Metacritic del videogioco originale? Io comunque non mi ricordo neanche quello. Ammetto la mia ignoranza. Lightyear Frontier Metacritic, ecco, di questo c'ho voglia, me lo sono anche installato, questo me lo gioco, soprattutto perché le grandi critiche che gli ho letto erano che dura un cazzo, 10 ore, non c'è contenuto, e io ho alzato la coppa, cioè, grandissimo. Molto vecchio, tipo anni 2000. Molto vecchio, anni 2000, stai calmo, Iaci, perché anche tu lo sai che anni 2000 è giovane. Non è vecchio. Allora, questo l'ho letto sicuramente in italiano, ma qua non c'è un voto. Gli ha dato multiplayer, nei commenti si è lamentata un sacco di gente. Dice, ma è vero, le azze, perché la recensire, fatti i cazzi tua. Gli dà 6,5 però. Nicola Armondi. Per me ci sta il voto all'uscita delle Access, poi lo cambi, modifichi. Io glielo darei, cioè adesso te lo voglio comprare, ti dico più o meno cosa penso che sia il gioco, poi tu gli dai il peso che vuoi. Lightyear Frontier è un gioco solido, già in accesso anticipato, ma comunque povero di contenuti. Una decina di ore e poco più bastano per arrivare al finale. Dategli un premio TGA. Ma il problema è che il loop di gameplay si ripete in modo troppo lineare, ok? Senza sorprese o variazioni sul tema. Rimane un'esperienza piacevole per un po' di ore e riesce assolutamente nel suo intento di non essere stressante. Ma chi è esperto del genere lo troverà troppo limitato e potrebbe voler aspettare qualche aggiornamento maggiore prima di approcciarlo. A me questa roba me lo vende, non mi spaventa proprio. È un po' ripetitivo per 10 ore, va bene. Prenditi il mio corpo. Non abbiamo altre recensioni però. Qui abbiamo invece un'immagine. No, devo come incollare. Di un Xbox di Final Fantasy XIV. Che però non ho controllato se potevo partecipare io al concorso. Xbox fa così con le limite. Ne fa 8 miliardi tutte promozionali. Questa è figa. Questa la vorrei, ragazzi. E certo, Ivan, con del beletta tutta la recensione, ovviamente. Ma io sta nel pass, me lo provo. E la risolvo così. Questa è proprio figa, dai. Sempre truzza come le fanno tutte loro queste da concorso, eh. Però non è brutta. Ma credo di sì che sia così. Questa è una roba promozionale. C'è il bando, deve partecipare. Non ho capito se è solo canadese, questa o se è per tutti come al solito. Però è simpatica. Ne hanno fatte di peggio di queste, eh? Non vale per l'Italia, la console è solo espositiva, dice Sal. Questo l'avevo letto, che non funzionava, non era una console. Non era una critica, ma ovviamente anche in 6,5 si può nascondere comunque un gioco valido e godibile. Assolutamente, Ivan, assolutamente. Infatti non criticavo la differenza in questo caso di testo e voto, eh. Dicevo che quelle informazioni che lui dava come negative per il mondo per me erano super positive. Quello volevo mettere in risalto. Siamo già vicino alla fine. Abbiamo un gameplay teaser per un Into the Dead Our Darkest Days. Per gli amici che sono arrivati dai termosifoni, non è che io non so l'inglese, ragazzi, ma ho una pronuncia un po' particolare, che è tra Manchester e Oslo. È una zona particolare del sud inglese che sta proprio tra Manchester e Oslo, che non lo so, che non sta in Inghilterra, attenzione, perché magari non lo sanno quello. E quindi è proprio una pronuncia, è voluto. È un accento. Ah, questo è super interessante, ve lo metto a tutto schermo, guarda. Con un video iovare e mezze coglions, però, se no mi rompono. Sembra un gioco di scappare così, ma survival, zombie. Però con un po' di manico artistico, secondo me, eh. Into the Dead. No, Into the Dead. Our Darkest Days. Pickpock non faceva giochi di calcio su mobile? Boh. Credo di sì, Ivan, credo sia proprio sto gioco così. Ma sarà un gioco che scappi via. Quelli che io chiamo giochi di scappare, alla Limbo, toh. Però con bella azione, dai. Pure Aligi fa così, dice, parlo perfettamente l'inglese bilingue, poi cana di brutto la pronuncia. una parola su due e ti dice, ci sono dialetti inglesi in cui si dice così. Tu gli chiedi quale e lui risponde al pure. Beh, io però ero... Non lo dicevo seriamente, insomma. Non, dai, cazzo, non può dirlo così. Vabbè. Ma quello con gli zombie che puoi controllare, lo hai visto? Non so di cosa stai parlando o non me lo ricordo. È uscito un video gameplay di IGN di Hyper Light Breaker che era un po' sparito dai radar. Ce l'andiamo a vedere un po' il gameplay. Juventus, off topic, ho appena scoperto che su Starfield non ci sono i buchi neri. Cioè la cosa più interessante dello spazio sono probabilmente i buchi neri e tu non li calcoli. È un punto interessante, Juventus, però un buco nero, se vogliamo proprio analizzare il discorso, è non giocabile. Cioè, tu cosa vuoi fare in un buco nero? Vuoi avvicinarti? Se tu ti avvicini a un buco nero, è game over. Che cazzo ci facevi? Dovevi inventarti una roba che era un teletrasporto, che entravi nel buco nero. Però è fantasia. Dal punto di vista spaziale, secondo me se la sono giocata un po' sul realismo. Ciao Moragno! Oh Moragno, ma stamattina do cazzo stavi che servivi, porca puttana? Mi servivi con le minifigure Lego stamattina. Ma voglio sapere cosa ne pensa Juventus, però. Non è brutto, eh! I colori ricorda un sacco l'originale, cioè il gioco 2D, il primo che hanno fatto, però sembra molto più grezzo con questa roba 3D. Io dopo Solar Ash non mi fido, speriamo bene, però era un progetto diverso, non era neanche brutto Solar Ash, era proprio un progetto che voleva essere più piccolo, eh. Ero a evitare la maratona. Fai la fine di una pallina un flipper nel buco nero? Welcome to Paradise. Sì, l'ho visto, è vero, sì, l'ho visto, non mi pare roba mia, però l'ho visto. Ciao Matto Smart! Sì, ma anche solamente le meraviglie di avere il tipo... Ah, tipo vederlo che sai che c'è, però. Sì, poteva starci, Juventus, però non è una roba che ha impattato sul mio amore per Starfield, devo essere onesto. Cioè, ci sta la tua visione, però potrebbero farci qualcosa, sì. Che ci sia o non ci sia, sti cazzi. Gusto mio, dico, non in generale. Ciao Ivanir. In Starfield hanno usato un po' la paraculata dei pianeti deserti per la vera somiglianza. Sì. Sì, ma non è lì, anche là. Cioè, per me ci sta, sai, Sal, perché non è una paraculata. Cioè, non puoi fare i pianeti tutti abitati adesso o tra poco. Ci sta che doveva essere una roba esplorativa diversa, non con 2000 posti. In cui andavi a fare delle robe. Il problema è che tu non ci andavi a fare niente su questi pianeti, erano orribili da guardare, questo va detto. Cioè, dovevano essere bei posti di natura, deserti, fighi da andare a vedere. Un po' l'idea di No Man's Sky. Il problema è che non funziona quello, secondo me, che è la roba grave. Poi dentro mi stava bene anche che ci dovevi andare solo a farmare rocce tipo in Mass Effect. Però falli più belli, cazzo. Ciao, Winnerbago. Se ti serve consulenza su minifigure Marvel, io sto qua. Ok. Eh sì, ma anche Omoragno mi serviva su altri temi. Su Marvel mi hai aiutato te, infatti. Ma sei già salito in classifica sopra Omoragno. A me Starfield è piaciuto come gioco in sé. Il problema è che ho trovato noioso esplorare ed un problema per quel tipo di gioco. Io non l'ho trovato così gradevole nella natura perché non mi piaceva. Invece gli avamposti mi sono piaciuti molto. Secondo me negli interni è la loro roba migliore in assoluto. C'erano veramente dei bellissimi interni. E anche della varietà, cioè con la gravità quando arrivavi in dei posti particolari. Là dentro mi sono divertito io. La serata dei giochi quando tocca. Di che parli, Matto Smatto? Se hai indovinato i giti, vai a recuperare l'inizio di questa live perché c'è in scaletta. Non ho ancora provato la demo di Piccio Time perché oggi, ieri era tutto Teo, da venerdì, ieri Teo, Stone, poi la sera che ho fatto, la sera Frosinone Lazio, mio nipote, abbiamo fatto inglese insieme, quindi no, sì, io faccio inglese con mio nipote, però è perché gli serve il disco fondamentalmente, però sono più bravo di lui. Poi oggi l'idea era giocare, sono andato in piscina, la mattina mi sono messo a fare le minifigure, quando ho finito le minifigure, 1:30, ero stanco morto. Ho detto, vaffanculo, mi metto a dormire. Mi sono fatto 3 ore, poi ho camminato, ho cenato e sto qua. Quindi sono riuscito a finire Banishers, ma giocato un cazzo manco questi giorni. Ok, basta questo video. Chiudiamo con la recensione di Mars After Midnight. Anche se Brusim non è venuto qua, persona orribile oggi. Che è la recensione del gioco di Pope, Lucas Pope, genio game designer della vita per me al momento, per Playdate. È anche il motivo per cui avevo preso Playdate, ma il gioco è uscito dopo che l'ho venduto, quindi vaffanculo pure a lui. Però ci andiamo a leggere la recensione di multiplayer su Metacritic, non l'ho trovato. Come se la cava tuo nipote con il tuo accento di Cambridge? No, non è di Cambridge, però là dobbiamo scrivere, quindi posso comunque aiutarlo. Si tratta più di comprensione del testo. Vincenzo Lettera scrive la recensione. Non ricordo di aver mai sentito una recensione ultimamente di Vincenzo Lettera. 8,5. Non ci piove. Quei pochi che hanno un Playdate dovrebbero assolutamente provare Mars After Midnight, il nuovo lavoro di Lucas Pope e quanto di meglio sia uscito in questi 2 anni nel catalogo della console, unendo ingegno, talento e valori produttivi in un gioco che utilizza la manovella in maniera funzionale e non pretestuosa. Non avrà il pathos di Paper Please né la portata innovativa di Obra Dinn, ed è difficile consigliare l'acquisto di un Playdate per questo singolo gioco. Ma di sicuro Mars After Midnight è l'ennesima riconferma di un autore perfezionista e poliedrico che setta degli standard anche quando, alla fine, voleva solo far ridere i suoi figli con un gioco di alieni puzzoni e marziani brufolosi. Sai che un po' di voglia di Playdate per provare questo gioco mi è venuto, cazzo. Lo proverò quando vedo Matteo, dai. Quando Matteo verrà qua gli dico portalo e io me lo gioco. Tanto dura 2-3 ore. Devo andarla a riguardare, matto, non me lo ricordo, cazzo. Ma c'è nel calendario, come no, matto, ho letto il calendario io. Ciao Datmar, quando comincerai Final Fantasy VII Rebirth? Allora, ho finito Banisher, quindi in teoria posso già cominciarlo domani. Però, beh, domani non c'è neanche serata Wallone, quindi probabilmente lo comincio domani. Siamo pronti. C'ho 1000 indie che ho voglia di giocare, forse un po' più di Final Fantasy, e lì è il problema che sul tapirulana non posso giocare Final Fantasy. Devo capire se riesco a giocare Pacific Drive, se no mi rimetto a fare Forza Motorsport, visto che è uscito il nuovo aggiornamento sul tapirulana, e il tapirulana era un po' tosto giocare Forza. Final Fantasy lo gioco solo in salone, dove c'è PlayStation 5 ed è più una rottura di coglioni, però dai, è arrivato il momento. Oggi ho finito Cyberpunk per la prima volta e il finale mi ha messo un po' il magone, non mi capitava da tanti anni. Sì, il problema di Cyberpunk è che aveva problemi, oggi ne ha un po' di meno, ma secondo me ne ha comunque dei problemi, perché oggi comunque ha meno problemi, ma è un gioco più banale. Però secondo me il casino che hanno fatto all'inizio lo ha fatto anche un po' sottovalutare, io me lo sono stragoduto. Vincenzo Lettera è super addicted con Playdate, sì, lo sapevo. Cavolo, con tutti i giochi che ci sono su Playdate è effettivamente utile consigliarci quali giocare, dicevo Fritto. Poi c'è uno store fantastico, secondo me devi provare e buttarci un po' di soldi. Lettera il numero uno. Stasera stavamo a cena e infatti se ne è parlato, è super bravo. Vito, ne sei uscito a non rientrarci. A me frena solo il fatto che trattasse spedizione sono 60 euro oltre i 200 prezzo di listino. Sì. No, un po' meno di 60 euro mi ricordo la dogana, eh. Però è a fine, te la becchi sempre. Per me lo odierai il Rebirth, per la sua struttura open world con 1000 cose da fare. Possibile, ma lì è Ivanir. La differenza non me la fa se è open world con 1000 cose da fare, è quanto posso sbattermene il cazzo e andare dritto. Cioè, se io posso andare dritto, per me non è un problema che sia open world. Banishers non era già quello che voglio io. Tipo Assassin's Creed Origins, perché Banisher, se saltavi eri più debole e quindi dovevi abbassare il livello di difficoltà, se no prendevo gli schiaffoni. Quella roba già non mi piace. Se Final Fantasy mi permette di cavarmela con 35-40 ore facendo per di più la roba che mi piace, che sti cazzi. Per me, sì, comunque, per dire, nello spazio reale ci sono cose fighissime e misteriose come buchi neri, wormhole, che sono tipo shortcut spaziali, stelle di neutroni, pulsar, eccetera, eccetera, che sarebbero state belle vederle rappresentate nel gioco definitivo sullo spazio, che comunque tipo una quest in cui finisci dentro un buco nero sarebbe potuta essere interessante. Sono d'accordo sulla prima parte, Sulla seconda sono d'accordo, ma non è che mi cambia l'esperienza. Io non so neanche dirti se non ci sono in assoluto queste cose, perché io non è che abbia fatto sta grande esplorazione dello spazio di Starfield. Se non ci sono proprio, c'hai ragione. Cioè, le robe opzionali, il Rebirth, se non le fai, non ti sbloccano cose che ti facilitano la vita, che però non sono obbligatorie per avanzare nel gioco. A me basta che mi ci fai andare alla fine, Ivan, e che posso finire il gioco. Se poi ce l'ho un po' più complicata, ma ce la faccio, amen. Niente serino ci ha dato buca, scasi. $60, anzi, dice Winnerbago. Vito, ma Death Stranding l'hai giocato? Lo definiresti come gioco di lavorare? L'ho giocato, l'ho amato. Secondo me è un gioco che assolutamente si va a prendere quell'immaginario là. Poi non lo è del tutto, perché è molto più sulla narrativa. Non è che un gioco che ti dice prendi la roba, portala là. Non è veramente Bartolini Simulator. Quando lo fa, la struttura, il gameplay, secondo me, è da gioco di lavorare. Io ce lo vedrei benissimo una roba a missione di quel tipo. Puoi sbatterti alla grandissima di tutte le robe opzionali, soprattutto se non sperimenti con il gameplay, dice Ivanir. Ah, ottimo. Il Rebirth c'è la difficoltà che si adatta al tuo livello. Vabbè, capolavoro. No, allora lo provo volentieri, c'ho voglia, dai, il primo mi era piaciuto, il combattimento era figo, poi magari io mi prendo e mi gioco più roba extra, non è detto che non lo faccia del tutto, eh. Lasciamo che Final Fantasy sia Final Fantasy. Abbiamo finito per il video weekly di oggi, grazie ancora tantissimo ai Delfosifoni per il ride, e io, come al solito, lo rigiro, in questo caso a Pelati e Fumetti, Pelati e Fumetti. Noi ci vediamo domani, magari in preserale, prima della live serale, diciamo, perché se domani mi comincio a fare Final Fantasy forse non ci vediamo proprio. Se mi prende voglia, dopo la camminata e dopo cena, di fare un po' di expeditions, ci facciamo un po' di expedition insieme, perché comunque mi diverto con voi a farlo. Ciao a tutti, grazie ancora, anche a Termosifoni, grazie.
Nel senso.